Le leggi di domani. I lavori delle commissioni parlamentari. Di Vania Cardone.
Proseguono i lavori della Commissione Affari Costituzionali della Camera nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori. Il 18 settembre scorso si è svolta l'audizione del presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT, professor Giancarlo Blangiardo. Lo abbiamo intervistato.
Presidente, quanti sono gli stranieri allo stato attuale secondo le stime ISTAT in Italia? E sono cambiati ed eventualmente come i flussi migratori negli ultimi anni?
Allora, la dimensione quantitativa, cioè il quanti sono, diciamo che dobbiamo definire chi sono gli stranieri, nel senso che se noi riteniamo appunto coloro che non sono cittadini italiani, che sono regolarmente stabili, iscritti in un comune italiano, quindi residenti in Italia, il dato ufficiale è 5.200.000 circa. Questo è il dato più recente ed è un dato che segna, diciamo, nel lungo periodo una lunga crescita, una forte crescita. Pensi che negli anni 60 erano 60.000, quindi siamo arrivati a 5.200.000. Nell'ultimo anno l'aumento è stato di 111.000. Quindi è un fenomeno vivace in crescita e quello che secondo me è anche interessante cogliere è che in un paese che ormai dal 2015 sta sperimentando la diminuzione della popolazione residente, perché l'Italia sta perdendo popolazione, complessivamente la popolazione straniera però cresce, quindi di fatto la popolazione straniera, la crescita della popolazione straniera compensa in parte naturalmente la diminuzione della popolazione complessiva, quindi questo è il numero diciamo più immediato. Poi possiamo ragionare all'interno, cioè per esempio discutere su gli stranieri che provengono dai cosiddetti paesi terzi, o se vogliamo extracomunitari, se ci piace di più, dove c'è dentro di tutto, sia i paesi dell'Africa, sia gli Stati Uniti, piuttosto che il Giappone o la Svizzera. Allora, se andiamo a considerare questo sottoinsieme, siamo sui circa 3.700.000.
Ecco, a proposito di natalità, lei sottolineava proprio durante lo svolgimento della relazione che però questa compensazione data dalla natalità degli stranieri non può in tutto sopperire al calo delle nascite italiane, corretto?
Sì, io credo che sia un messaggio rispetto a cui bisogna avere consapevolezza, il che non vuol dire non apprezzare il contributo della componente straniera, che è comunque un contributo importante. Cioè lei pensi che su 440.000 nati, il fatto di averne 65.000, circa 64.000 stranieri, beh, insomma, è una quota importante, senza i quali saremmo addirittura sotto i 400.000. Quindi evidentemente è qualcosa di estremamente importante. Se poi allarghiamo e non ci limitiamo a considerare i nati stranieri, ma i nati da almeno un genitore straniero, allora arriviamo quasi a 100.000, quindi il numero cresce ulteriormente. Quindi come si vede è un contributo importante e questo va bene. Quello che però va messo anche in conto è che questo contributo importante qualche anno fa era ancora più importante. Cioè stiamo andando anche nella parte della componente straniera verso una dinamica che è quella della riduzione. Come dire, gli stranieri, cioè, se è difficile oggi fare figli, e lo è in generale, lo è, se vogliamo, a volte in particolare per gli stranieri. Cioè pensi a quelli che non hanno i nonni, no? In fondo i nonni sono una preziosa risorsa. Ebbene, un italiano che lei lavora, lui lavora, cioè, i bambini li cura il nonno, la nonna. Gli stranieri, non sempre, ma spesso, non hanno qui sul luogo dove vivono, non hanno i loro genitori, quindi non hanno questa ulteriore possibilità. E questo diventa un ulteriore aggravante. Quindi al di là dei discorsi sulla cultura, la tradizione, le trasmissioni generazionali che a loro volta hanno ricevuto, alla fin fine insomma uno fa di necessità virtù, si limita al primo figlio, fa il secondo, molto raramente il terzo. C'è un adattamento al contesto sociale che è tipico dell'essere umano, cioè voglio dire, possiamo chiamarlo integrazione, assimilazione, chiamiamolo come ci pare, però uno risolve i propri problemi del vivere cercando di rendersi conto di cosa si può fare e cosa no.
Quali sono le cittadinanze maggiormente presenti sul territorio nazionale e come sono distribuite?
Se vogliamo ragionare in termini di non italiani, quindi stranieri, comunitari, non importa, i romeni sono sicuramente la componente più importante. 1.100.000 romeni, tenuto conto che la Romania non è la Cina, quindi è un paese, sì, importante, ma insomma relativamente piccolo. Questo vuol dire che noi abbiamo una forte quota di popolazione romena, comunitaria, quindi naturalmente a pieno titolo. Poi abbiamo come seconde varianti, come ulteriori valori, intorno al 500.000, poco meno del 500.000, marocchini, albanesi, poi abbiamo i cinesi, un pochino meno, ma anche qui intorno ai 300-400 mila, e poi arrivano gli ucraini, i filippini, quindi si va verso... Ecco, una cosa che è interessante è che sono aumentati anche abbastanza rapidamente le provenienze dal subcontinente indiano. Indiani, pakistani e provenienti da Bangladesh.
E come sono distribuiti sul nostro territorio?
La distribuzione favorisce il nord, sostanzialmente il centro-nord, se vogliamo generalizzare, ma in modo più specifico il nord e il nord-ovest, anche se naturalmente anche nel nord-est, che ha più risentito forse di altri da questo punto di vista degli effetti crisi negli anni recenti. Quindi la grossa componente sta lì, ed è la componente per certi versi forse anche più radicata, cioè quella che ha più una struttura familiare acquisita attraverso i ricongiungimenti, attraverso le nascite sul territorio, perché non dimentichiamo che in molti casi il processo era interessante, cioè noi non abbiamo mai avuto una gran politica migratoria, ammettiamolo, quindi giocavamo con le regolarizzazioni. Allora il gioco qual era? Arrivavano i primi e arrivavano in qualche modo, in modo diciamo irregolare, stavano qui, nessuno gli dava un grande fastidio, arrivava la regolarizzazione. A quel punto avevano in tasca un titolo di soggiorno legale, potevano quindi procedere al ricongiungimento familiare e quindi a quel punto arrivava la moglie piuttosto che il marito, spesso più la moglie che il marito. Naturalmente questo poi ha anche un effetto in termini di natalità, perché allora quella coppia divisa qui faceva i figli e quindi questo spiega una qualche illusione che si diceva ecco aumenta la natalità perché loro contribuiscono a... No, certo, recuperavano dei ritardi che avevano acquisito nel tempo. E quindi però a un certo punto stabilivano una famiglia e naturalmente poi la famiglia è qui, arrivano i bambini piccoli, i bambini vanno a scuola, c'hanno gli amici, è chiaro che da quel momento in poi, al di là del sogno di ogni migrante di tornare a casa ricco e famoso, però alla fine il sogno è quello che è, resta sogno. E quindi di fatto sono stabili qui sul territorio e saranno stabili sul territorio e saranno definitivamente acquisiti alla popolazione italiana. Peraltro poi c'è il processo di acquisizione della cittadinanza che è un ulteriore gradino verso una stabilizzazione definitiva.
E possiamo fare in qualche modo un identikit del nuovo cittadino italiano? Della nuova generazione?
Sì, allora il nuovo cittadino, la cui dimensione quantitativa ormai siamo arrivati, noi abbiamo stimato circa 1.400.000 persone italiane che hanno però una storia da stranieri, e questo è un numero che è destinato ad accrescersi ulteriormente nel tempo, perché possiamo discutere, fare tutti i dibattiti di questo mondo sulla cittadinanza, la legge, quant'altro, i cambiamenti e così via, però statisticamente noi in questo momento siamo in grado di dire che il numero assoluto, il numero totale di acquisizione di cittadinanza in Italia è il più alto tra tutti i 28 paesi, ci metto anche il Regno Unito, che peraltro è il secondo in classifica, a livello europeo. Quindi abbiamo comunque un forte flusso di passaggio alla cittadinanza, e aggiungo che all'interno di questo flusso di passaggio c'è il 40%, quindi 4 su 10 di questi nuovi italiani sono minorenni, ed è proprio il discorso della famiglia che diventa, cioè la logica è la famiglia spesso diventa italiana perché il genitore acquisisce la cittadinanza ai sensi della nostra legge attuale, l'articolo 14, i minori che convivono automaticamente diventano italiani, ed ecco che tutti transitano dal ruolo di stranieri a quello di italiani laddove lo volessero naturalmente. Ecco, questo è un passaggio importante e credo che sia uno dei processi, diciamo pure di integrazione, perché poi di fatto abbiamo queste nuove famiglie, cioè la differenza tra la famiglia che diventa italiana e la famiglia che rimane ancora straniera è abbastanza evidente nei dati statistici, perché quella che diventa italiana ha diciamo una coppia matura, si fa per dire, di 40-50 anni coi figli adolescenti, e quindi evidentemente dal tempo che sono qui questi hanno maturato la possibilità di diventare italiani, mentre la coppia ancora straniera, spesso è una coppia, o la famiglia ancora straniera, è una coppia un po' più giovane, trentenne, trentacinquenne, con bambini piccoli, quindi diciamo da scuola elementare per capirci, quindi sono due stadi diversi del ciclo di vita familiare.
Lei ha parlato anche di una forte componente di oriundi.
Sì, è più una curiosità che altro, è chiaro che non è un dato enorme, però 8.000 circa sono gli oriundi ai tempi dei calciatori della mia infanzia, Sivori, Altafini, mi ricordo. Cioè quelli che avendo un nonno, un bisnonno, qualcosa alle spalle di italiano, ai tempi della nostra grande immigrazione, spesso sono sudamericani, vengono in Italia e hanno titolo ai sensi della legge per poter avere un processo molto più accelerato. E questa è una scappatoia abbastanza comoda, non solo per chi vuole venire in Italia, perché gli piace l'Italia e quindi ha deciso di fare un'emigrazione sul nostro paese, ma qualche volta come l'Italia è un modo per portare a casa, per mettere in tasca, se vogliamo, un passaporto europeo con cui poi magari andare da un'altra parte.
Mobilità. Lei ha sottolineato come una volta diventati italiani poi non necessariamente lo si rimanga.
Allora, ci sono due processi di mobilità, cioè c'è una mobilità interna, no, caso classico sud-nord per capirci, che è spesso alla ricerca di condizioni migliori, lavoro, opportunità e quant'altro, e c'è una mobilità Italia-estero. L'Italia estero è appunto spesso legata a queste situazioni di cui parlavo prima, cioè si diventa italiani, e qualche volta si diventa italiani perché abbiamo un progetto di mobilità europea che qualche volta risente proprio della stessa specificità di origine, cioè i pakistani che vanno nel Regno Unito, i kosovari che vanno in Germania piuttosto che in Svezia, cioè ci sono delle situazioni in cui la rete parentale e diciamo pure etnica o nazionale in qualche modo fa sì che uno si dice è qui, però a me piacerebbe andare, non so, gli eritrei che vanno in Svezia. Ecco, in Svezia c'è una colonia di eritrei importanti perché hanno acquisito nel tempo profughi e compagnia bella, così come ex jugoslavi nel caso svedese. Allora, spesso succede che coloro che hanno queste caratteristiche, che sono qui, però hanno dei parenti o dei conoscenti o delle opportunità che qualcuno gli presenta là, e quindi una volta diventati italiani e acquisita la mobilità sul piano europeo, ci vanno e si spostano. Quindi, e questo naturalmente soprattutto là dove ci siano poi situazioni critiche nel nostro paese, non so, pensi alla crisi delle costruzioni di qualche anno fa, mette a spasso un certo numero di persone, queste si guardano intorno, hanno il cugino che sta da un'altra parte, se possono farlo si spostano e vanno altrove.
Lei sottolineava come nonostante gli ultimi dati Istat proprio parlino di un aumento dell'offerta di lavoro, in realtà questo non riguardi gli stranieri fondamentalmente. Lei include la fascia di popolazione straniera nella fascia di povertà. C'è una spiegazione per questo?
Qui siamo ancora una volta di fronte a un dato statistico che nella sua oggettività ci trasmette un messaggio. Il messaggio è l'occupazione. Qualche soddisfazione, diciamo così, negli ultimi tempi sta cercando di darcela, aumenta il numero degli occupati, diminuisce il tasso di disoccupazione, niente di eccezionale, però interessante. Questo vale in senso generale. Se andiamo poi a scomporre questi dati, vediamo come all'interno di queste dinamiche ci sia una divaricazione. Da un lato, coloro che sono italiani hanno un aumento del numero degli occupati, una diminuzione del tasso di disoccupazione, mentre gli stranieri hanno comportamenti esattamente opposti, quindi non beneficiano di questa boccata d'ossigeno, mettiamola così. È un segnale, non è ovviamente nulla di cui allarmarsi, però è un segnale da tenere in giusta considerazione, perché vuol dire che forse c'è qualche segnale di crisi, e magari di crisi forse nelle stesse occupazioni che caratterizzano, o nei settori che caratterizzano la presenza della componente straniera.
Rifugiati, richieste d'asilo.
Allora, noi abbiamo assistito in questi anni a dei flussi che hanno spesso l'Italia come molo nel Mediterraneo a cui approdare e poi magari per andare secondo certi progetti altrove. E quindi naturalmente le stesse nazionalità degli arrivi riflettono questo tipo di situazione. C'è stato un anno in cui sono passati un numero consistente anche di siriani, adesso i siriani sono francamente molto rari, ma è soprattutto flussi che provengono dall'Africa, da paesi dell'Africa che qualche volta hanno dei problemi, qualche volta hanno semplicemente problemi di sottosviluppo, di miseria, di mancanza di opportunità. E quindi la solita distinzione tra richieste d'asilo o di protezione legittimate e giustificate e richieste di aiuto di soggetti in difficoltà semplicemente dal punto di vista, come dire, economico e di sopravvivenza. E questo naturalmente si riflette poi nel seguito, perché chiaro, i flussi, no, noi sappiamo, c'è stato un momento qualche anno fa in cui erano veramente consistenti, progressivamente si sono attenuati, cioè gli sbarchi, se vogliamo dire, si sono attenuati nel 2019, secondo i dati più recenti, effettivamente sono abbastanza modesti. Le domande d'asilo di conseguenza hanno avuto una forte crescita, adesso sono ancora importanti perché in qualche modo scontano anche persone arrivate in epoche precedenti. Quello che però va sottolineato è che molto spesso queste domande d'asilo vengono respinte, sia in prima istanza che in seconda istanza. E questo genera disagio, no? Situazioni indubbiamente problematiche sotto il profilo umano. Qualcuno, secondo il progetto iniziale, aspira ad andare ancora altrove, perché magari l'ideale era sbarco in Italia, ma per andare in Svezia o in Francia o in Germania, insomma altrove in Europa, e talvolta non ci riesce perché c'è maggiori controlli rispetto al passato, e quindi vaga nel nostro paese con indubbiamente delle situazioni di problematiche che in qualche modo cogliamo tutti. Ecco, questo è un problema rispetto al quale insomma, un po' di segnali anche dal punto di vista statistico di problematicità e di disagio indubbiamente emergono.